La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Di fake news e di non notizie sicuramente non avremmo mai avuto bisogno, tantomeno in questo periodo dove l'informazione è chiamata a giocare un ruolo determinante proprio nel dare alla popolazione quelle informazioni necessarie, quelle informazioni giuste. Da tempo ormai siamo accerchiati da questo tipo di notizie. Le prime, le fake news, come tutti si saranno accorti, sono come neve al sole, destinate cioè a perdersi in brevissimo tempo proprio per la loro origine, dopo però aver rimbalzato in tutto il mondo e soprattutto perché provenienti da fonti non giornalistiche. Le seconde invece, le non notizie, sono concepite, partorite e cresciute proprio dalla categoria dei giornalisti. E questo alla fine potrebbe essere persino peggio. Se in estate a queste latitudini la temperatura supera anche più dei 30 gradi, non può essere una notizia. Tantomeno lo sarà se in inverno il termometro scende sotto lo zero. Questo per dire cosa? Che in questi giorni servizi televisivi, foto sui giornali, con luoghi solitamente affollati, presentati come deserti, dopo che tutti ci invitano a stare in casa, a non uscire, la considero una non notizia e per certi aspetti, proprio perché concepita dalla categoria, anche peggio di una fake di dubbia provenienza. E allora ho posto queste due domande agli opinionisti. Come giudicate questo tipo di informazione? E soprattutto, in alcuni casi non vi viene il dubbio che si tratti di distrazione di massa? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Eugenio Giani.
Mai come in questa situazione, in questo momento, avvertiamo l'informazione come uno degli elementi che ci troviamo di fronte come importante e fondamentale. E quindi il distrarre l'informazione corretta da quello che sono i suoi scopi in un momento d'emergenza è davvero un grande peccato. Io ritengo che spesso tutto questo manifesti anche una scarsa professionalità, perché indubbiamente il non comunicare le cose giuste e prioritarie rivela una mancanza di conoscenza del senso etico e della professionalità con cui la comunicazione si propone di fronte a noi. Dall'altra è indubbio che la comunicazione sta manifestando un insieme di fake news che nascono dalla scorretta informazione che a catena produce degli effetti devastanti. Io spero che sia un'occasione etica anche per chi svolge una professione che è quella dell'informazione sull'importanza dell'obiettività e della sostanza del comunicare stesso.
Grazie a Eugenio Giani. E allora ascoltiamo ora la risposta invece di Alessandro Scipioni.
Per quanto riguarda le fake news, con i nuovi sistemi di informazione che partono spesso dai social network e anche da fonti giornalistiche online che stanno prendendo una certa serietà, però molte testate che nascono a volte sono maestre di fake news perché non nascono da un lavoro di redazioni e di giornalisti che comunque si sono affermati negli anni, differentemente da come era nella tradizione del cartaceo. E chiaramente purtroppo le fake in quest'epoca sono una costante, è l'epoca di internet, è l'epoca in cui è molto facile far diventare virale ed a volte diventa anche una moda, una provocazione. Importante far diventare virali delle false notizie. C'è purtroppo da dire che queste sono le più difficili da contrastare, anche perché purtroppo è vero che durano poco, però creano allarmismo, creano forte allarmismo, anche e soprattutto laddove ricercate per creare quelle situazioni di tensione che comunque non vanno a esaurirsi nell'immediato, ma ci vuole anche una rassicurazione. Noi dobbiamo contestualizzare storicamente il momento, adesso c'è molta tensione, quindi è chiaro che una fake, ad esempio sul virus o sulle possibilità di contagio del virus, deve essere immediatamente smentita, ma deve essere anche smentita in maniera tale che la gente si fidi di quello che si sta dicendo, quindi può creare comunque dell'allarmismo e può creare dell'allarmismo che si protrae anche per alcuni giorni. La non notizia solitamente la si ha nei periodi morti, quando molto spesso si valutava nella politica dell'ombrellone, no? Quando la politica è morta, dorme, allora molto spesso anche partiti di seconda fila, partiti non rappresentati in Parlamento, avevano la capacità nel mese di agosto di cercare di creare notizia proprio perché andavano sui giornali, quindi c'erano le non notizie, parlavano di cose su cui difficilmente avrebbero avuto spazio, ma nel silenzio e nel bisogno di quei giorni avevano tradizione. Questo è storicamente. Chiaramente adesso gli italiani stanno vivendo una clausura, una cosa che non succedeva nella memoria storica di nessuno in Italia, perché per una questione di epidemia la clausura non si era mai vista nel nostro paese. Si può ipotizzare in alcuni casi durante il periodo della spagnola, ma ormai non c'è più nessuno di vivo che l'abbia vissuta, quindi chiaramente ci sono anche oltre al continuo discorso del coronavirus in televisione, dei momenti di morta in cui è chiaro che ogni non notizia può diventare una notizia, può prendere rilievo. Sta effettivamente comunque alla serietà dei professionisti metterle in giro o non metterle in giro, dargli peso o non dargli peso, però c'è anche da dire un altro fatto, che il discorso per le fake, a parte invertite, vale anche per la non notizia, perché comunque anche la non notizia spesso viene generata da, anche se meno, da fonti diciamo di cui l'autorevolezza è molto minore rispetto alle fonti storiche del cartaceo, alle radio, alle televisioni classiche. C'è però da dire che oggi c'è una vasta importanza del metodo di diffusione di internet e delle visualizzazioni, quindi anche dei blog, anche degli organi di informazione di questo tipo, che tramite anche i tablet, tramite anche i cellulari, sono diventati il mezzo di informazione più utilizzato, prendono peso, quindi anche questo, le notizie vengono portate avanti da queste fonti e sono difficilissime anche questo da controllare. È un momento in cui hanno cassa di risonanza, ci sono sempre, ma in questo momento pesano di più.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. La parola ora passa a Michele Ventura.
In questi giorni ci siamo imbattuti in moltissime fake news e non notizie, anche perché la solitudine forzata di queste giornate, insieme all'angoscia per quello che sta accadendo, porta alla ricerca di informazioni provenienti dalle varie parti del mondo. E in questi momenti di crisi grave come stiamo attraversando, occorrerebbe da parte di tutti un grandissimo senso di responsabilità, e in primo luogo da coloro che sono chiamati ad informare. Qui bisogna fare una distinzione. La maggioranza dei giornali, dei mezzi di informazione, svolge un lavoro importante e va riconosciuta la correttezza. Poi certo, all'interno di questo lavoro importante vi è anche, come sottolineato dalla domanda, la non notizia e la enfatizzazione di quelle che possono apparire notizie e poi in realtà hanno scarsissimo valore. Ma io vorrei richiamare l'attenzione sulle false informazioni, sulle false notizie. L'Unione Europea oggi ci dice che soltanto dalla Russia sono partite 152 notizie incontrollate e che non corrispondono minimamente alla realtà dei fatti per quello che riguarda i paesi maggiormente interessati dal coronavirus, come il funzionamento del sistema sanitario, le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il funzionamento di strutture sanitarie internazionali rilevanti. E poi vi sono gli pseudoscienziati, anche questi abbondano, danno false notizie e producono dei danni molto seri. Io direi che di fronte a tutto questo, soprattutto il mondo politico e le grandi organizzazioni sociali dovrebbero mantenere una loro compattezza di fondo.
Grazie anche a Michele Ventura. Vi ricordo che state ascoltando La Rosa dei Venti, il programma di approfondimento di Radio Sieve. ci stiamo occupando di fake news e non notizie. Sentiamo cosa ci ha risposto al proposito Giuseppe Matulli.
Pare che sia una legge della comunicazione di adattarsi al mondo, a com'è il mondo che deve raccontare. E forse perché un tempo, purtroppo un tempo, la stampa, i media erano quelli che raccontavano la realtà. Oggi sono doppiamente in crisi. Da un lato la realtà viene raccontata in tempo reale dai social, per cui non c'è bisogno di aspettare il giornale del giorno dopo per sapere come sono andate le cose. A ogni ora abbiamo l'aggiornamento di quello che sta succedendo, per cui i giornali sono in una crisi profonda, non hanno il tempo per fare i commenti come può fare un settimanale e non ha nemmeno la funzione di informare, perché l'informazione è già passata. Quindi in mezzo a queste due tanaglie si trovano in una condizione abbastanza difficile, e allora danno lo specchio di quello che di quello che vivono, di quello che è la società in cui vivono, e la società in cui a cui si sono adeguati negli ultimi anni è una società di battute, anzi sotto certi aspetti è anche abbastanza più facile, perché le battute, i politici che si esprimono con Twitter e quindi con poche parole, danno spesso e volentieri dei titoli, e spesso e volentieri ci sono nei titoli dei giornali, ci sono proprio le espressioni che i vari personaggi politici del populismo, del sovranismo, eccetera, danno alla rete, perché questa ormai è la realtà. La caratteristica di questo tipo di comunicazione è la negazione della complessità, cioè non si fa il ragionamento per spiegare o far spiegare o cercare di capire di qual è la realtà che abbiamo di fronte. Si dà solo l'informazione sulle prese di posizione, chi è per il bianco, chi è per il nero, chi è perché bisogna andare avanti e bisogna tornare indietro, eccetera, chi dice che è una catastrofe quello che sta facendo il governo, chi dice che invece il governo ha fatto bene perché è una catastrofe quello che dicono chi si oppone al governo, cioè tutto per ragionamenti e per affermazioni che non hanno mai la possibilità di un ragionamento che cerchi di capire la complessità della situazione. Quando si arriva di fronte ad una realtà come quella attuale, dove quando certe forme di comunicazione, per esempio quelli che un tempo erano i talk show televisivi che si occupavano di litigate in politica e che ora magari sono dedicati agli scienziati che parlano della virologia, del coronavirus, delle conseguenze di carattere sanitario, di carattere organizzativo, di carattere economico, eccetera, danno corpo ad una complessità che i giornalisti e che i giornali non sono più in grado nemmeno di tradurre, di sintetizzare. E allora cosa succede? Una fake news è una notizia, che è venuta fuori una fake news, poi sarà una notizia dire che era una fake news, e poi a un certo punto è una notizia il fatto che non ci sia più gente per le strade perché gli è stato detto che non c'è. Ma non è nemmeno in questa l'osservazione è giusta, non è nemmeno la notizia che la gente rispetta le ordinanze, ma è la piazza del Duomo di Milano vuota, sembra che sia quella una notizia, e appunto mentre è una non notizia insieme alle fake news. E fra tutte le cose che ci sono da ripensare quando saremo usciti da questa tragedia così lunga, ci sarà anche quella di qual è la funzione degli organi di informazione, dei media.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora le risposte di Paolo Bartolozzi.
Sicuramente la situazione dei mass media e dei social sono importanti in questa situazione, in questo momento in cui il paese vive una situazione particolare. E soprattutto sui social girano molte fake news che oggettivamente creano maggiore ansia, creano preoccupazione, tutte false notizie che girano senza nessuna veridicità della questione sottoposta all'attenzione, anzi spesso sono volutamente false inserite nei circuiti social. Questo purtroppo è un sistema, un metodo che crea molta tensione nell'opinione pubblica, e anche spesso i giornalisti, avendo quasi esaurito come si può dire il protocollo dei dati, delle situazioni che si sono e che si stanno verificando ora per ora, cercano qualcosa di più da comunicare e fare notizia, ma di fatto credo che oggi questo sistema sia un sistema che destabilizza l'opinione pubblica. Io penso che dovrebbero essere presi anche dei provvedimenti per impedire che si possano diffondere queste notizie false senza verificarle fino in fondo, che creano ancora ansia, preoccupazione, disperazione in molta parte dei cittadini. Credo che questo si debba impedire. Questo è un momento delicato per il nostro paese, per tutta l'Europa e per il mondo intero, e credo che sia giusto controllare prima di diffondere certe notizie la pericolosità di queste stesse, e debba essere prese anche provvedimenti severi per chi ciò non fa. Ecco, io penso che questa sia una grande occasione per tutto il paese, ma anche per la stampa, per i media, per i social, per ristabilire delle regole etiche che impediscano che si possa creare una situazione di gravissimo danno dell'opinione pubblica in un momento così delicato e difficile per il nostro paese. Ci vuole un'attenzione e un regolamento che in qualche modo rassicuri anche l'opinione pubblica che fa uso di questi media, di questi social, e credo che questo sia fondamentale proprio per impedire un allarme ancora più grave di quello che già esiste nell'opinione pubblica e già esiste nei cittadini. Penso che quindi ci vogliano delle regole e ci vogliono soprattutto delle verifiche sulle notizie che vengono in qualche modo diffuse.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Chiudiamo con l'opinione di Massimo Biagioni.
Approfitto della domanda per divagare. Ricordo di una riflessione fatta da un manager di Repubblica, Claudio Giua. I giornali nel mondo lo scorso anno hanno fatto 150 miliardi di dollari di ricavi, 82 più 51 vendite e pubblicità, mentre il digitale 4 più 12. La vendita dei contenuti aumenta al 60% rispetto alla vendita di pubblicità. Il calo della carta non compensa l'aumento minimo del digitale. Per ogni 7 euro perduti in pubblicità, della carta se ne guadagna solo uno sul digitale. E continua lo spostamento su TV molto e radio meno. E in Italia di specifico c'è che la pubblicità cala più fortemente del calo delle vendite, e anche qui la crescita del digitale non compensa che in piccola parte la perdita della carta, e quindi si pensa che in futuro prossimo il prodotto della carta possa risultare irrilevante e destinato a un pubblico d'élite. Le notizie sono apprezzatissime invece quando arrivano direttamente sullo smartphone. L'80% dei possessori di questi apparecchi guarda che c'è di nuovo entro un quarto d'ora dalla sveglia, e pensare che 10 anni fa non c'era, e oggi il mobile sta prevalendo su tutto il resto, iPad e PC compreso, e pensare che il primo iPad risale al 2010 ed oggi è fortemente in calo. Nel 2020 il 70% della popolazione avrà uno smartphone, ora l'anno scorso erano il 65, c'è una progressione, e solo il 28 non avrà un apparecchio mobile collegato alla rete. Quindi è evidente l'importanza del mobile e dell'online, perché sta crescendo un mondo dove una fake può essere micidiale. Una fake viene rilanciata dai siti da 19 siti entro 10 minuti. semplice contrastazione statistica, e ciò perché esiste un algoritmo Google che stupidamente premia le notizie uniche, originali, quindi rilancia le fake. Quando si accorge che è appunto una notizia falsa, l'inventore ha già incassato i click che ci sono, diventa un modello di business. In America nel 2016 le fake hanno superato le notizie vere. La disinformazione diventa lotta politica, economica, soprattutto business, e grosso viene prodotto da siti che durano al massimo qualche mese e poi vengono chiusi, per esempio lo Sputnik russo, e vengono fatte da paesi in tutto il mondo come Macedonia, Bulgaria, Georgia, Niger, Nigeria. Quindi per questo bisogna mettere un'attenzione spasmodica a quello che viene pubblicato e difendersi dalle fake news.
Grazie anche a Massimo Biagioni. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tema da far dibattere ai nostri opinionisti. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.